E quindi la prima cosa che facciamo è toglierci il pigiama, spogliarci e toglierci il pigiama. Beh, siamo arrivati a un punto di Giovanni in cui l'Apostolo ci vuole esortare a rivestirci della santità di Dio, a praticare la giustizia, e allora la cosa naturale che ci dice è che prima di praticare la giustizia ci dobbiamo spogliare del peccato. Dobbiamo rinunciare al peccato. Quindi lo dobbiamo capire, lo dobbiamo confessare a Dio e lo dobbiamo abbandonare. Altrimenti in che modo possiamo praticare la giustizia? In che modo possiamo rivestirci della santità di Dio se sotto ci abbiamo ancora il pigiama del peccato? L'altra volta abbiamo concluso la nostra lettura alla fine del capitolo 2, dove l'Apostolo ci esortava a rimanere in Gesù, a dimorare nella sua parola, a conservare la sua parola nel nostro cuore e ad ubbidire alla sua parola, e ci diceva perché quando poi lui tornerà, se abbiamo fatto questo, non saremo costretti a ricoprirci, a nasconderci e a ritirarci da lui coperti di vergogna. E infatti diceva, se sapete che Gesù è giusto, sapete anche che tutti coloro che praticano la giustizia sono nati da lui, sono nati da Dio, sono discepoli di Cristo. E dopo queste quindi due verità, che Gesù tornerà e che chi è nato da Dio nell'attesa del suo ritorno pratica la giustizia, lui inizia ad applicare al credente quali sono le conseguenze di queste due verità. E così oggi leggiamo nel capitolo 3, versetti da 1 a 3, le implicazioni per me e per te che abbiamo creduto a Cristo del fatto che Gesù tornerà. Se Gesù tornerà, cosa facciamo tu e io nell'attesa del suo ritorno? E poi nei prossimi due messaggi approfondiremo invece i versetti da 4 a 10, dove alla verità che chi è nato da Dio pratica la giustizia, che cosa vuol dire? Che se tu e io siamo nati da Dio, allora pratichiamo la giustizia. Fatta questa introduzione vorrei invitarvi ad alzarvi in piedi, così leggiamo questi tre versetti dalla lettera di Giovanni, capitolo 3. Prima lettera di Giovanni, capitolo 3. L'Apostolo inizia così con questa esclamazione di gioia e dice, vedete quale amore ci ha manifestato il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio, e tali siamo. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza, in Lui si purifica, come Egli è puro. Grazie, potete accomodarvi. Quindi riprende in questi tre versetti l'argomento della manifestazione di Gesù, del ritorno di Gesù, e ne fa un'applicazione molto chiara, secondo me molto forte, al versetto 3, dove dice chiunque ha questa speranza in Cristo si purifica come Egli è puro. E vorrei rileggervi questi versetti tornando indietro, facendoci delle domande, perché capiremo un po' meglio il ragionamento che sta facendo qui Giovanni. Chiunque ha questa speranza in Lui, di quale speranza si tratta? Del fatto che noi saremo simili a Lui. E siccome Lui è puro, allora già adesso, nell'attesa, noi ci dobbiamo purificare. Ma quando è che saremo simili a Lui? quando sarà manifestato. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Ma chi sono questi noi saremo? Carissimi, ora siamo figli di Dio. Sono i figli di Dio. Che quando il Signore Gesù tornerà, si manifesterà a loro, saranno trasformati e saranno simili a Lui. Ma non è ancora stato manifestato questo. È vero. Non è ancora stato manifestato perché il Signore Gesù ancora non è tornato. Per questo il mondo non ci conosce, dice qui. Perché noi siamo figli di Dio, ma il mondo, e quindi le persone che sono nel mondo, non sono per natura figli di Dio. E perciò se non conoscono Dio, non conoscono nemmeno noi come figli di Dio. Tu hai creduto a Cristo e per grazia di Dio hai ricevuto il diritto di essere chiamato figlio di Dio. Tu lo sai, tu conosci Dio. Io lo so, io conosco Dio. Qual è il nostro limite? Che ancora non conosciamo ciò che saremo. Quello lo conosceremo e lo capiremo solo quando Gesù sarà manifestato. Allora saremo simili a Lui. Ma nel frattempo il mondo che è intorno a noi, che non conosce Dio, non riconosce nemmeno che noi siamo figli di Dio. Perché non può vedere quello che è successo nel nostro cuore. Forse può vedere la nostra vita, ed è importante che la veda, e che rifletta la santità di Dio, ma l'opera di Dio spirituale che è compiuto nella nostra anima con il perdono dei nostri peccati e con la salvezza e la vita eterna, il mondo che non conosce Dio non la può vedere, non la può riconoscere. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. E allora vedete quale grande amore ci ha manifestato il Padre. L'abbiamo letto anche prima nel tempo dell'adorazione, nella lettera ai Romani. Ma quanto grande è questo amore di Dio che è venuto in mezzo a noi per salvare dei peccatori che erano e sono per natura suoi nemici. E invece Lui è venuto per prendere al posto nostro la condanna che meritiamo. E che ha stroncato il Figlio con un giudizio che invece il Figlio non meritava. Ecco perché qua Giovanni dice, ma vedete quale amore ci ha manifestato il Padre? Ed ecco perché Paolo dice, ma quanto è grande l'amore di Dio? Forse qualcuno potrebbe avere un amore per un amico così forte che lo spinge a sacrificarsi per lui. Ma l'amore di Dio è più grande perché lo ha spinto a sacrificarsi per noi che per natura siamo suoi nemici. Questa dottrina del peccato e dell'ira di Dio contro il peccato è molto chiara nella Scrittura. E più è forte la realtà del peccato, più diventa forte l'amore di Dio per i peccatori. Al punto che nessun cristiano realmente si può definire tale se non ha capito la gravità del proprio peccato e non ha capito la grandezza dell'amore di Dio che ha mandato suo figlio Gesù a morire per il proprio peccato sulla croce. Sì, noi diciamo che Gesù è morto per i peccati di tutti, è vero, ma noi dovremmo anche fermarci un attimo, se veramente siamo cristiani, e quando pensiamo a Gesù dovremmo vedere che Lui su quella croce moriva per il mio peccato. C'è quel bellissimo canto che dice ogni spina sul suo capo fu la mia colpa, il mio peccato. Vedete quale amore ci ha manifestato il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio. Senza questo amore, le persone, gli uomini, le creature che Dio ha creato a sua immagine e somiglianza, essendo peccatori, sono per natura figli di ira. Che è una brutta parola, lo capisco, ma che evidenzia la condizione che abbiamo davanti a Dio, cioè siamo sotto il suo giudizio. Per natura siamo figli di ira. Ma se abbiamo creduto a Gesù, Egli ci dà il diritto di diventare figli di Dio. E quindi eravamo per natura figli di Dio, figli di ira, scusatemi, eravamo per natura figli di ira, ma ora, grazie all'amore che il Padre ci ha manifestato, possiamo chiamarci figli di Dio. Voglio leggervelo anche in un modo più ampio, attraverso le parole dell'Apostolo Paolo nella lettera agli Efesini, al capitolo 2. Dovete prendere Efesini, capitolo 2. Ed è questa l'opera spirituale che Dio compie nel peccatore che si ravvede. È questo quello che succede in un figlio che era figlio d'ira e che diventa, per la grazia di Dio, un figlio di Dio. Efesini capitolo 2, al versetto 1, dice questo: Dio ha vivificato anche voi. Voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli. Questo è quello che ancora oggi è il mondo, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo, secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri, ed eravamo, per natura, figli di ira come gli altri. Ma Dio, che è ricco in misericordia, vedete quale grande amore ha Dio. Dio che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati, ci ha resi vivi in spirito. Con Cristo è per grazia che siete stati salvati e ci ha risuscitati con Lui. Questa è l'opera spirituale che è avvenuta nella nostra anima, nel nostro essere interiore, quando abbiamo creduto a Cristo. E con Lui ci ha fatti sedere nel cielo, in Cristo Gesù. Siccome siamo tutti seduti qua, lo capiamo che questa è un'opera che riguarda la tua anima, il tuo essere interiore, ma che Dio già ha fatto per la sua grazia. Per mostrare nei tempi futuri, quando Gesù sarà manifestato, l'immensa ricchezza della sua grazia, mediante la bontà che Egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. Infatti, è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi. È il dono di Dio. Non è in virtù di opera affinché nessuno se ne vanti. Infatti noi siamo opera sua. Essendo stati creati in Cristo Gesù, vedete, una nuova creazione spirituale per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Questa è la dottrina del peccato e della salvezza per grazia, che rende un figlio di ira sotto il giusto giudizio di Dio un figlio di Dio, perché Dio stesso, per amore nostro, ha sacrificato il figlio affinché noi potessimo essere giustificati, perdonati e accolti nel suo regno e abbracciati dal suo amore. Ma oggi, ancora oggi, quando le persone sentono parlare di peccato, e forse anche il credente quando sente parlare di peccato, non sono pronti a riconoscerlo, non sono pronti a confessarlo, non sono pronti ad abbandonarlo. E se non fanno questo, non saranno pronti ad accogliere Gesù. Quando Gesù venne, Giovanni stesso nel suo Vangelo, disse che era la luce del mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre, perché amavano le tenebre, amavano il peccato e rifiutavano la verità di Cristo riguardo alla loro condizione di peccatori e di perduti. Per questo il mondo non conosce Dio, per questo il mondo non conosce che noi siamo figli di Dio. Ma, carissimi, dice al versetto 2 Giovanni, come per dire, non vi scoraggiate, non vi scoraggiate, ora siamo già figli di Dio. Quello che noi siamo il mondo non lo conosce, quello che noi saremo noi stessi ancora non lo conosciamo. Ma questo non cambia la verità della promessa che siamo figli di Dio in virtù della nostra fede in Cristo Gesù. E saremo simili a Lui quando Egli sarà manifestato, perché lo vedremo come Egli è. Sapete, era un mistero questo che si stava rivelando in quel momento. Nell'Antico Testamento ancora non si conosceva questa verità e questa realtà spirituale per i credenti. L'Apostolo Paolo infatti in 1 Corinzi 15 dice, ecco, 1 Corinzi 15, 51, io vi dico un mistero e vi svelo qualcosa che finora non abbiamo conosciuto, ma ora Dio ce lo sta rivelando. Non tutti morremo, ma saremo trasformati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, perché ecco, la tromba squillerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo trasformati. Noi chi? Noi che siamo figli di Dio e in particolare che non conosceremo la morte perché magari siamo ancora in vita quando Gesù sarà manifestato. E rivestiremo incorruttibilità. Che vuol dire? Vuol dire che il nostro corpo che oggi ci fa soffrire, il nostro corpo che oggi muore e si ammala, non morirà più. Ma soprattutto vuol dire che non ci sarà più la presenza del peccato che ci fa soffrire nel nostro essere interiore, che fa ammalare la nostra anima, che rovina la nostra vita, le nostre relazioni. Non ci sarà più. Saremo incorruttibili. Quando Cristo sarà manifestato alla Chiesa, allora la Chiesa sarà trasformata e ogni credente sarà simile a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Ed ecco la conclusione al versetto 3. Fratelli, se questa è la nostra natura di figli di Dio, se questa è la nostra condizione, se questa è la nostra speranza, purifichiamoci come Egli è puro. Purifichiamoci. Chiunque ha questa speranza in Lui si purifica come Egli è puro. Ora, questa parola purificare sicuramente la troviamo nelle Scritture quando Dio purifica la nostra coscienza dalla condanna e dalla colpa del peccato. È un'opera sua. Non possiamo farla noi, è Dio che la compie e che cosa fa? Rende puro ciò che è impuro. Ma poi c'è un'azione che invece spesso troviamo nelle scritture, che fanno gli uomini, e che si chiama sempre purificare. In realtà non stanno rendendo puro qualcosa che non lo è, ma stanno testimoniando questa cosa, questa persona è pura, con un atto magari cerimoniale. Vi faccio un esempio. In Levitico 14, quando il lebbroso guariva dalla sua malattia, cosa doveva fare? Si doveva presentare al sacerdote, che da lontano lo guardava. Poi si metteva, non so, i guanti dell'epoca, la mascherina dell'epoca, si avvicinava per vedere se era guarito, cioè se si era stato purificato già dalla lebbra. E quando vedeva che la lebbra era passata, allora sì, faceva un atto cerimoniale nel tempio per purificarlo, ma era già puro dalla lebbra. Era quindi per dichiarare a tutta la società: guardate, quest'uomo è guarito dalla lebbra, può adesso ritornare in comunione con la società, non è costretto a stare lontano o a stare soltanto con gli altri lebbrosi. E in un certo senso noi siamo stati resi puri da Dio, ma ogni giorno nella nostra vita dobbiamo dimostrare e testimoniare che cosa? Quello che ha fatto Dio per noi, che ci ha reso puri, ci ha perdonato dal peccato, non siamo più sotto la condanna del peccato e possiamo vivere nella santità che lo Spirito Santo ci permette di vivere. E come facciamo a fare questo? Quale atto cerimoniale dobbiamo fare? Dobbiamo andare in chiesa e dire al sacerdote di purificarci? No. Dobbiamo imparare a rinunciare al peccato. Quel peccato che la scrittura ci dice così facilmente ci avvolge. Quel peccato che purtroppo, volenti o non volenti, commettiamo ogni giorno della nostra vita. Sicuramente state pensando a quando Gesù ha lavato i piedi ai suoi discepoli all'ultima cena e ha detto a Pietro: voi siete già tutti quanti pure, ma avete bisogno che io vi purifichi i piedi, vi lavi i piedi, perché sono quelli con cui camminate per le strade di questo mondo e che si sporcano. E così anche noi. Se Dio ci ha fatto puri in spirito, se ci ha perdonati, se ci ha reso giusti come posizione davanti a Lui, ogni giorno camminiamo in questo mondo, vero? Viviamo in questo mondo, siamo influenzati dal peccato del mondo e dal peccato che è ancora dentro di noi e commettiamo i peccati. Cosa fare? Non ci disperiamo. Impariamo a riconoscere il peccato, a confessare il peccato a Dio e ad abbandonarlo. E quindi a farci purificare i piedi, a farci lavare i piedi. In 2 Corinzi 7,1 l'Apostolo Paolo scrive: poiché abbiamo queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. E anche Giacomo, con termini ancora più forti, nel capitolo 4, al versetto 8, scrive questo: avvicinatevi a Dio ed Egli si avvicinerà a voi. Pulite le vostre mani, o peccatori, e purificate i vostri cuori, o doppi d'animo. Siate afflitti per il peccato, fate cordoglio e piangete per il peccato. Sia il vostro riso convertito in lutto e la vostra allegria in tristezza per il peccato. Umiliatevi davanti al Signore ed Egli vi innalzerà. di quale peccato mi devo purificare? Quando pensiamo al peccato, forse pensiamo alle azioni esterne, non sono solo quelle. Purtroppo non sono soltanto i comportamenti che manifestano il peccato, è il cuore ed è il carattere interiore che manifesta il peccato. È dal cuore, diceva Gesù, che esce ogni sorta di malvagità. Ed è quello che contamina la nostra vita. È quello che rovina la nostra vita nella Chiesa e fuori dalla Chiesa. Quando leggiamo alcuni esempi, alcune liste, ho qui alcune liste di peccati nella Scrittura, ci rendiamo conto che molti di questi riguardano il nostro essere interiore. Per esempio si parla di persone che calunniano, in Romani 1, che dicono maldicenze, che sono superbe, che sono vanagloriose, che sono insensate, che sono sleali, che sono ribelli. E poi anche in Galati dice che non dobbiamo vivere seguendo le opere della carne, cioè della natura peccaminosa, ma vivere secondo lo Spirito Santo che Dio ci ha dato, la nuova natura divina. E poi fa un elenco e dice, ecco, le opere della carne sono manifeste e sono, fra le varie, le inimicizie, la discordia, le gelosie, le ire, le contese, le divisioni, le invidie. Certo, è vero che ci sono anche le ubriachezze, la fornicazione, comportamenti non convenienti, ma sono soprattutto una lista di peccati che noi abbiamo dentro il nostro cuore. Ma quelli che sono di Cristo Gesù, Galati 5, 24, hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Cioè il nostro peccato, quando abbiamo creduto a Gesù, dove l'abbiamo lasciato? Sulla croce, insieme a Gesù. Abbiamo riconosciuto che Lui moriva lì con il nostro peccato. E allora qui l'Apostolo ai Galati dice, se l'avete crocifisso là, non potete riprendervelo e vivere nel peccato oggi. Se viviamo nello Spirito, quindi, camminiamo altresì guidati dallo Spirito. E quindi non siamo vanagloriosi, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. E ancora in Efesini, al capitolo 4, possiamo leggere che l'Apostolo Paolo raccomanda ai credenti, gli dice, non rattristate lo Spirito Santo. Efesini 4, 30 e poi 31. Non rattristate lo Spirito Santo di Dio, con il quale siete stati suggellati, con un bel timbro, proprietà di Dio, per il giorno della redenzione, quando Gesù Cristo sarà manifestato. Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio, e ira, e clamore, e parola offensiva con ogni sorta di cattiveria. Perché questi sono peccati che riguardano il nostro cuore, nascosti, ma che quando escono fuori fanno male. E siamo così capaci di segnarci tutte le cose che non vanno bene, di dimenticarci di quelle che vanno bene e di tirarle fuori con questo atteggiamento di amarezza, di ira, di parole offensive, di cattiverie. Purifichiamoci, invece qua ci dice l'Apostolo Giovanni. Chiunque ha questa speranza in Lui si purifica come Egli è puro. Perciò iniziamo a valutare davanti a Dio come sta il mio cuore. Sto permettendo al Signore Gesù di trasformare il mio cuore proprio avendo la speranza che un giorno il mio cuore sarà simile a Lui. E questo peccato non ci sarà più. E questo peccato oggi ci deve essere sempre meno, in tutte le sue forme. E nella sua parola e nella comunione con la Chiesa noi impariamo a purificarci. Infatti, se vi ricordate, tutta la lettera di Giovanni è stata scritta per incoraggiare i credenti a riconoscere che hanno la vita eterna loro che hanno creduto a Cristo. Ricordate Giovanni capitolo 5 versetto 13. E in tutta la lettera continuamente queste tre prove, potremmo chiamare così, della fede vengono riprese dall'apostolo. Sei un credente se hai creduto alle verità della parola di Dio. Sei un credente se ami Dio obbedendo alla sua parola. Sei un credente se ami la Chiesa. Perciò chiunque ha la speranza che un giorno sarà simile a Gesù, senza più il peccato e con un corpo risorto che non muore più, allora già oggi l'esortazione è: lotta contro il peccato per essere simile a Gesù. Rinuncia al peccato che è stato messo sulla croce ed è stato già condannato dal tuo Signore Gesù. Perché chiunque ha questa speranza in Lui si purifica come Egli è puro. Per riprendere l'esempio dell'inizio, ci siamo tolti il pigiama, lasciamolo lì com'è perché ci siamo rivestiti della giustizia di Cristo. Non riprendiamo il pigiama mettendolo sotto il vestito nuovo che Dio ci ha dato. Preghiamo. Padre, grazie che possiamo venire a Te con tutto il nostro peccato, confessarlo, abbandonarlo e chiederti perdono, perché Tu sei fedele e giusto da rimetterci le nostre iniquità. Ti prego che stamattina chi ancora non Ti conosce possa accettarti nel suo cuore come Signore e Salvatore, riconoscendo che Tu sulla croce hai pagato per il proprio peccato. E Ti preghiamo che chi è già figlio Tuo possa comprendere l'importanza di avere una vita che mostra la Tua santità, in cui c'è questa lotta quotidiana per abbandonare il peccato e per avere un cuore e un carattere sempre più simile a quello di Cristo. Riconosciamo tutte le nostre debolezze, ma riconosciamo anche che Tu sei più forte, Signore, delle nostre debolezze. Mediante il Tuo Spirito Tu ci aiuti e Tu ci sostieni. E vuoi benedire le nostre vite, vuoi benedire la Tua Chiesa, vuoi che cresca nella grazia e nella conoscenza del Signore Gesù. E Tu operi per questo obiettivo, fa che anche noi possiamo essere Tuoi collaboratori, obbedienti e pronti a fare la Tua volontà. Amen.